questa è Block Notes, appunti di contemporaneità, la trasmissione e il podcast di informazione, approfondimento e analisi sui temi della settimana di Radio Città Aperta, con voi in studio Alessio Ramaccioni. La puntata di oggi è dedicata a Mikhail Gorbaciov, in morte del compagno Gorbaciov. Poi compagno, c'è chi rabbrividisce, no, a appunto definirlo in questo modo. Mikhail Sergeevich Gorbaciov è stato un politico sovietico, dal 91 ovviamente russo, ultimo segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica dall'85 al 91, e non presidente dell'Unione Sovietica come spesso erroneamente si legge anche, insomma, nei titoli di qualche giornale importante. È il segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, un ruolo politico che lo poneva appunto al vertice più alto della struttura istituzionale dell'Unione Sovietica. Fu propugnatore dei processi di riforma legati alla perestroica e alla glasnost, ricostruzione e trasparenza, e quindi protagonista assoluto, ma non unico, nella catena di eventi che portarono alla dissoluzione dell'Unione Sovietica e alla riunificazione della Germania. Artefice con la sua politica della fine della Guerra Fredda, fu insignito nell'89 della medaglia Otto Hahn per la pace, addirittura nel 90 del Nobel per la pace. Diciamo che, insomma, un percorso politico assolutamente, quello di Gorbaciov, adesso non andiamo a ricostruire perché sarebbe molto lungo, assolutamente, diciamo, organico a quella che era la costruzione della classe dirigente dell'Unione Sovietica fra gli anni 50 e 60. Insomma, Gorbaciov era del 31 e quindi furono quelli gli anni in cui si affacciò alla politica, no? E entrò appunto nelle, piano piano sempre più nelle gerarchie del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Nell'85 andiamo un pochino a vedere la parte più importante e sostanziale della sua attività politica, no? Fu segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica a partire dall'11 marzo dell'85, e fin da subito Gorbaciov annunciò la necessità di una profonda riorganizzazione dell'economia sovietica a causa della stagnazione in cui questa si trovava. Inizialmente il suo programma di riforma si basò sulla coppia di concetti di accelerazione e controllo statale sulla produzione, ma ben presto appunto furono i termini glasnost e perestroika, quindi rispettivamente liberazione, apertura, trasparenza e ricostruzione, a diventare più popolari, diventando, insomma, proprio espressioni molto diffuse, molto comuni, molto citate dalla stampa, ma non solo, no? Alla fine degli anni 80, i primi anni 90. La cosiddetta generazione Komsomol, che nell'era di Leonid Brezhnev esprimeva amministratori di mentalità tecnocratica, ostili alla prosecuzione della stagnazione economica, si rivelò l'uditorio più ricettivo per Gorbaciov, vivaio di molti uomini d'affari politici post-comunisti, specialmente nelle repubbliche baltiche, in Ucraina oltre che in Russia. Gorbaciov propose un programma di riforma che fu approvato nelle sessioni di aprile del comitato di aprile 85 del comitato centrale. In maggio pronunciò un discorso in Leningrado patrocinando riforme più generalizzate. Le riforme incominciarono con il rinnovamento di alte cariche mediante la sostituzione di Andrei Gromyko con Eduard Shevardnadze come ministro degli esteri. Il primo grande programma di cambiamenti introdotto da Gorbaciov fu la ripresa della lotta al consumo dell'alcol nel 85. Che, insomma, questa è anche, volendo, condivisibile. Nell'86 decollò definitivamente la sua politica di riforma con l'approvazione, durante il 27esimo congresso del PKUS, il Partito Comunista Unione Sovietica, della glasnost, della perestroica e dell'accelerazione dello sviluppo economico. No? I principi strategici avrebbero, non molto tempo dopo, condotto alla fine della Guerra Fredda, arrestando la corsa degli armamenti, sfrastamento dell'Unione Sovietica e diminuendo grandemente il rischio di un conflitto nucleare. E poi dopo ci fu Chernobyl, insomma, fu anche una leadership la sua, contrassegnata da momenti topici per l'Unione Sovietica, per l'Europa, per tutto il mondo. Abbiamo tutto un percorso ricostruito nella sua biografia, che racconta di queste riforme effettivamente sempre più stringenti, sempre più riferite alla visione occidentale no, liberista, capitalista della società, e quindi libertà individuali ai cittadini sempre più ampie, apertura del mercato fino alla disgregazione politica dell'Unione Sovietica e sociale della stessa Russia. Perché non dimentichiamo che mentre in Occidente Gorbaciov viene raccontato come l'uomo della pace, il premio Nobel appunto, l'uomo che cambiò il mondo, l'uomo che contribuì alla fine della guerra fredda, all'interno dell'ex Unione Sovietica intere generazioni lo considerano, questo viene raccontato dagli stessi russi, come colui il quale ha distrutto l'economia di quel paese, ha minato le fondamenta dell'infrastruttura sociale, condannando generazioni intere alla fame, alla miseria e al crollo della propria qualità della vita, delle proprie aspettative economiche, sociali, esistenziali, no? Rispetto al futuro. Insomma, quindi un pochino due volti, un volto un po' strumentale alla narrativa occidentale, un volto un pochino forse anche strumentale anche questo a chi invece vorrebbe raccontare l'attuale Russia come un paese che no, si è ricostruito dalla quasi dissoluzione grazie alle politiche di Putin, che adesso sono arrivate a sfociare nella guerra nucleare. La guerra nucleare che è fondamentale nel raccontare oggi Gorbaciov e quindi nel parlarne in occasione della sua morte, perché è la conseguenza finale di una serie di decisioni che nascono con lui e che forse vanno oltre la sua volontà, perché c'è anche, lo vedremo un po' più tardi, c'è anche un Gorbaciov che così un po' disilluso, che si rende conto in qualche modo di essere stato fregato da coloro i quali lo avevano insomma raccontato come l'uomo della pace, no? E l'uomo che aveva portato fuori l'Unione Sovietica da un passato oscuro regalandole un futuro di progresso e di libertà. Non è andata esattamente così. Abbiamo parlato oggi di Gorbaciov, abbiamo chiesto un parere dopo aver letto un interessante editoriale a Sergio Cararo, direttore di Contropiano, cercando di mantenere un equilibrio, e l'ha fatto anche Contropiano. Da un lato, appunto, evitare trionfalismi che poi la storia ha già ridimensionato, ma non da adesso, da qualche anno. Trionfalismi nel narrarne la figura, no? Il nuovo Gandhi non è esattamente così, non è proprio così. Dall'altra parte, evitare degli eccessi come quelli sono registrati anche qui in Italia, in questo mediocre, nauseabondo dibattito che si sviluppa sempre nel nostro paese, ma ogni volta che succede qualcosa a livello internazionale in Italia il dibattito poi precipita nella pochezza più assoluta, con da un lato gente che stappava bottiglie e dall'altro gente che criticava chi stappava le bottiglie. Ascoltiamo l'intervista e poi torniamo qui in studio per appunto raccontare questo Gorbaciov così un po' ingannato e un pochino così fregato da quelli che pensava essere i suoi nuovi amici. Morte di Mikhail Gorbaciov, in questi giorni insomma si parla della morte di quello che erroneamente viene descritto come presidente dell'Unione Sovietica, lui era il segretario del Partito Comunista. Insomma, sappiamo il ruolo storico che ha avuto, si passa da una sorta di narrazione gloriosa e glorificata, no? L'uomo di pace, colui che ha cambiato la storia, uno degli uomini importanti del secolo passato, di fatto lui è quel, per la vulgata, è quello che ha fatto finire in qualche modo l'Unione Sovietica. C'è anche chi ha stappato la bottiglia di champagne, l'ha raccontato forse perché è anche in campagna elettorale, non lo so, per la sua morte. Con Sergio Cararo, direttore di Contropiano, vogliamo un po' provare a restituire una fotografia reale, no? Di quello che è stato Gorbaciov, di quello che ha fatto, di quelle che sono le sue responsabilità, senza per forza stappare bottiglie di champagne, magari contestualizzandolo in quello che è il suo ruolo storico.
Allora, innanzitutto va rammentato un approccio che a nostro avviso è quello più corretto, cioè nel senso che gli uomini sono il prodotto di un processo storico e raramente sono gli uomini a determinarlo, no? Certo, poi un certo tipo di leadership, di scelte possono accelerare alcuni processi, possono influenzarli, ma Mikhail Gorbaciov è stato il risultato di quello che era diventata l'Unione Sovietica negli anni Ottanta, no? Viene eletto, anzi viene cooptato come segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica e di fatto diventa il presidente, diventa diciamo il capo dell'Unione Sovietica, perché in Unione Sovietica c'era un presidente, c'era un premier, no? Però diciamo era la figura che il segretario del partito era comunque diciamo il leader diciamo, complessivo di tutta quell'esperienza. E quindi viene nominato da quel partito, lui viene nominato segretario generale, lo stesso partito nomina segretario di Mosca, quindi dell'organizzazione più importante del partito, Boris Yeltsin, e quindi vuol dire non piovono dal cielo, vengono come dire messi in quei posti di enorme responsabilità dall'apparato del partito. Quindi non è Gorbaciov che determina quel processo, ma è quella situazione che determina il fatto che il segretario diventi Mikhail Gorbaciov. Il processo storico ci diceva che l'Unione Sovietica cominciava a verificare i dati della propria crisi interna. Lo aveva già individuato piuttosto bene un segretario precedente, Andropov, no? Che il quale aveva già avviato alcune riforme, e poi diciamo, l'arrivo di Gorbaciov segnala un'accelerazione forse sul piano economico ma anche sul piano politico. I due termini, perestroika, cioè riforme, glasnost, cioè trasparenza, entrano nel linguaggio comune mondiale come elementi strutturali. Non mi sento ad escludere che in una prima fase, diciamo fino alla conferenza d'organizzazione del Partito Comunista Sovietico del 1988, Gorbaciov avesse in testa diciamo delle riforme di un modello socialista in difficoltà, in seria crisi. Successivamente io penso che Gorbaciov porti invece la responsabilità di aver accelerato una crisi che però era già latente, quindi alle responsabilità oggettive e si aggiungono quelle soggettive, e questo spiega poi perché Gorbaciov viene incensato in Occidente ma è ampiamente detestato in Russia e nella ex Unione Sovietica. Del resto quel paese, quel popolo ha pagato un prezzo altissimo per la dissoluzione dell'Unione, miseria, aumento della mortalità, una disgregazione sociale tremenda, insomma è l'unico paese che ha perso popolazione in tempo di pace, questo per darci la cifra della devastazione che fu la transizione dal socialismo possibile, come l'abbiamo definito, al sistema capitalista, che è obiettivamente stata facilitata dalle scelte di Gorbaciov. Poi ci sono un paio di dettagli anche sulla politica internazionale che forse interessano meno, ma a nostro avviso hanno il loro peso.
E diciamoli.
Beh, si celebra Gorbaciov come l'uomo che ha innescato la caduta del muro di Berlino, ma soprattutto l'unificazione tedesca. A noi ci è piaciuto rammentare Andreotti da questo punto di vista, che diceva: voglio talmente bene alla Germania da preferirne che due. Quindi forse era più lungimirante Andreotti che Gorbaciov da questo punto di vista, anche se con responsabilità diverse, perché Andreotti era parte del campo occidentale e Gorbaciov era il leader dell'Unione Sovietica. Io non so se l'umanità e la stessa Europa ci abbiano guadagnato molto dalla riunificazione tedesca. Ci sembra che i fatti pongono parecchi punti interrogativi su questa cosa. L'altra è stata la capitolazione nei confronti degli Stati Uniti sulla prima guerra in Iraq, nel Golfo, gennaio 1991. Gorbaciov era ancora il segretario del partito, esisteva ancora l'Unione Sovietica, sostanzialmente diede semaforo verde all'attacco degli Stati Uniti contro l'Iraq nel 91, con una capitolazione sul piano della politica internazionale che è diventata sì devastante, perché a quel punto nessuno più nel mondo si sentiva in qualche modo vincolato o tutelato dall'ombrello sovietico preesistente. In più vorrei segnalare due cose: che il Gorbaciov incensato in Occidente è ancora leader del Partito Comunista Sovietico, è stato, diciamo così, amabilmente mandato a quel paese da altri dirigenti comunisti come Fidel Castro a Cuba e dai dirigenti cinesi, entrambi nel 1989, di fronte a Gorbaciov, che pensava di poter imporre anche a Cuba e alla Cina le cosiddette riforme che lui stava praticando in Unione Sovietica, sia la leadership cubana sia quella cinese gli dissero: vuol dire, noi andiamo per la nostra strada, secondo noi stai innescando un processo che porterà alla dissoluzione. Infatti dicono che hanno avuto ragione Fidel Castro e i dirigenti del Partito Comunista Cinese.
Ma diciamo che poi l'unilateralismo che ha caratterizzato gli ultimi 30 anni, con tutte le conseguenze che ha portato, nasce un po' da lì. Così, volendo fare questo giochino del tratteggiare le motivazioni anche psicologiche, che è difficile, quelle politiche e le economiche le spiegate bene, c'è più buona fede turlupinata un po' dagli Stati Uniti, malafede, incapacità, o la persona sbagliata nel momento sbagliato dal punto di vista appunto dell'Unione Sovietica, la persona giusta al posto giusto dal punto di vista degli interessi del capitalismo degli Stati Uniti?
Quello ci riporta al discorso di partenza, nel senso, quella situazione, quel punto del processo storico per quanto riguardava l'Unione Sovietica ha prodotto quel tipo di leadership e quel tipo di leader, no? Quindi Mikhail Gorbaciov. Questo è quanto, no? Io penso che, come dicevo prima, in una prima fase, no, era anche in continuità appunto con Andropov, pensava c'era la necessità di alcune riforme strutturali per quel sistema, sul piano economico in modo principale, sul piano politico conseguentemente, per cercare di tenere o ribaltare la situazione. E di fronte al fatto che questa cosa però veniva celebrata con maggior simpatia in Occidente che nel proprio paese, e a un certo punto ha scelto la strada dell'Occidente, e sai che lì c'era stato l'accordo sulle armi nucleari, un accordo importante perché ha portato allo smantellamento delle testate nucleari sia in Europa che nell'Unione Sovietica, Reykjavik 1987. Poi sai, ti danno il premio Nobel per la pace, per cui l'Occidente, diciamo così, alla fine ti compra in mille modi, e lì e poi non solo Gorbaciov, ma i dirigenti di cui si era circondato, personaggi come Shevardnadze, come Yakovlev, gente che veramente alla fine ha fatto la scelta di campo di collocarsi con l'Occidente, contribuendo in modo decisivo allo smantellamento sia di quell'esperienza politica sociale sia alla sua dissoluzione, per cui diciamo così, i processi oggettivi poi passano nella sfera delle responsabilità soggettive. Io come dire, non ho stappato bottiglie, però mi sono sentito tranquillamente dire: Mordor, nessuna commozione, nessun rimpianto, non se lo merita, non se lo meritava, insomma, né lui né i leader, diciamo, del sovietici che lo circondavano in quel momento.
Un'ultima battuta: il Gorbaciov che si rende conto di essere stato un po' fregato. Non si parla mai nella sua esaltazione di queste ore, anche quella passata, no? Gorbaciov di pace, di alcune sue dichiarazioni degli anni successivi, quando diceva: ma come, no? Si era detto la NATO mai oltre i confini della Germania, cioè lui a un certo punto si è accorto che di essere stato fregato, però quella parte lì viene un po' omessa.
Era stata omessa, è tornata alla ribalta con la guerra, certo, in Ucraina, in cui la Russia ha detto: guardate che lì c'erano degli accordi non scritti, no? Secondo cui la contropartita per la riunificazione tedesca era il fatto che la NATO non si sarebbe allargata a est, è una cosa che è stata completamente disattesa. Insomma, questa è una realtà fattuale innegabile. Certo, però un leader internazionale, un leader politico di quella portata, che si lascia turlupinare in questo modo dall'Occidente, vuol dire o che era ben disposto o che era una disgrazia annunciata, insomma, quindi
forse tutte e due le cose.
Tutte e due le cose, però gli effetti oggi li stiamo vedendo, insomma,
e pagando anche.
E poi così mi sento di dire che non bisogna mai fidarsi degli occidentali, questo è, cioè, chiunque si è fidato degli Stati Uniti la storia lui ha sempre fatto una brutta fine. Tutti quelli che sono fidati degli Stati Uniti hanno fatto una brutta fine. Sarà un caso, sarà una coincidenza, però, come dire, forse è meglio averli come nemici che come alleati nel medio periodo.
Noi da questo punto di vista purtroppo siamo alleati di ferro, per cui non possiamo neanche esercitare l'opzione.
Anche
queste elezioni
questa è la conferma, diciamo, dello stato vergognoso della classe dirigente di questo paese, dell'Italia, veramente lo stato vergognoso, cioè ogni volta c'è bisogno della dichiarazione di fedeltà all'atlantismo per accedere, diciamo, ai posti di governo. Penso che, quindi, farebbe vergogna pure la Repubblica delle Banane, insomma, quindi, ma questo è questo, diciamo, agiamo per cambiare profondamente, per avere un governo che la prima cosa che dice: non faremo dichiarazioni di fedeltà all'atlantismo, poi ragioniamo sulla politica estera.
Grazie. Questa è l'intervista al direttore di Contropiano Sergio Cararo, insomma un'intervista abbastanza chiara, abbastanza netta, che non so, anche equilibrata, perché poi alla fine non è una di, insomma, non è una esplosione, no, di giubilo o frustrazione di chi magari ha visto in Gorbaciov l'autore materiale della fine di un sogno, no, che era quello del paese a socialismo, no, del socialismo reale, no? Beh, è un'analisi che guarda la storia e lo vede come strumento più che come autore, come strumento di un passaggio epocale. Uno strumento eterodiretto, forse, questo forse è l'aspetto più interessante della questione, no? Parlando di Gorbaciov, le cose che ha fatto le ha fatte tutte perché lui veramente le riteneva utili, fondamentali, importanti per il suo popolo, no? Per un'emancipazione, per un passaggio necessario, per un cambiamento necessario per il suo paese, oppure un pochino è stato in qualche modo fregato. Proviamo un po' brevemente in questi ultimi 10 minuti dell'episodio di oggi di Block Notes a seguire un po' questa pista. Gli americani ci promisero che la NATO non sarebbe mai andata oltre i confini della Germania dopo la sua riunificazione, ma ora che metà dell'Europa centrale e orientale ne sono membri, mi domando cosa è stato delle garanzie che ci erano state accordate. La loro slealtà è un fattore molto pericoloso per un futuro di pace, perché ha dimostrato al popolo russo che di loro non ci si può fidare. Lo ha detto proprio Mikhail Gorbaciov in un'intervista al giornale The Telegraph del 6 maggio 2008. Seguiamo appunto questo spunto partendo da due articoli, no, che ragionano su questo presupposto. Un articolo pubblicato dal giornale Panorama il 21 marzo 2022, l'allargamento della NATO a est nelle carte del National Security Archive. Panorama ha trovato negli archivi della sicurezza nazionale statunitense le prove ormai desecretate dell'impegno assunto nel 90 dai leader occidentali con Mikhail Gorbaciov a non espandere l'Alleanza Atlantica oltre l'ex DDR, la Germania dell'Est, inchiesta su strategie, ambizioni e dimostranze della sanguinosa guerra di Vladimir Putin. Per capire la guerra d'aggressione, ovviamente l'articolo era contestualizzato alla guerra scoppiata da poco meno di un mese, no, è il 21 marzo, per capire la guerra d'aggressione scatenata da Vladimir Putin in Ucraina, in violazione del diritto internazionale dell'articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite, vorremmo tutti entrare nella testa di Putin. Tutto quello che però sappiamo è che, come ha scritto il 21 febbraio Thomas Friedman su New York Times, l'invasione è il prodotto delle sue ambizioni, delle sue strategie, delle sue rimostranze. Strategie, ambizioni, rimostranze, le troviamo nero su bianco nel discorso che il presidente russo ha tenuto il 24 febbraio, il giorno il primo giorno di guerra, il giorno dell'invasione, no? Delle truppe russe, dello sfondamento delle truppe russe in Ucraina. Al primo posto fece una dimostranza l'allargamento della NATO. Sulla questione dell'espansione della NATO a est, Panorama ha trovato negli archivi della National Security 30 documenti declassificati risalenti al 1990 che possono aiutare a capire la genesi dell'attuale conflitto. I documenti declassificati riportano le conversazioni e gli impegni verbali fra l'allora leadership sovietica e la sua controparte occidentale, il presidente George Bush, il padre, no? George Bush padre, quello della prima guerra in Iraq, della prima guerra del Golfo, il suo segretario di Stato James Baker, il cancelliere Helmut Kohl, il cancelliere tedesco Helmut Kohl, il presidente francese François Mitterrand, il primo ministro britannico Margaret Thatcher e poi il suo successore John Major. Le carte conservate dall'organismo del Dipartimento della Difesa e con FBI e CIA, si occupa di sicurezza nazionale, testimoniano l'impegno assunto oralmente 32 anni fa dai leader occidentali a non allargare la NATO a est. Lo dice esplicitamente il sito in cui sono stati pubblicati, la cui pagina iniziale è intitolata "Quello che Gorbaciov ha sentito". È proprio il sito dell'archivio del National Security Archive, NATO Expansion, What Gorbaciov Heard. Molto chiaro, è un articolo che magari linkeremo all'interno dell'articolo appunto che sarà pubblicato insieme al podcast sulla pagina di Radio Città Aperta. Questi documenti si sommano a quello trovato nei British National Archives dal politologo americano Joshua Stephenson, pubblicato da Der Spiegel. Si tratta del verbale della riunione del 6 marzo del 91 a Bonn dei direttori politici dei ministeri degli esteri degli Stati Uniti, Regno Unito, Gran Bretagna, Francia e Germania, dove si disse: non intendiamo far avanzare l'alleanza atlantica oltre l'Oder e pertanto non possiamo concedere alla Polonia o altre nazioni dell'Europa centrale e orientale la possibilità di aderirvi. Scorrendo le carte, di cui tra l'altro Panorama ha pubblicato anche una selezione, si scopre che il 6 febbraio del 90 il segretario di Stato James Baker aveva detto al ministro degli esteri sovietico Edward Shevardnadze: ci dovrebbero essere naturalmente garanzie di ferro che la giurisdizione delle forze della NATO non si spostino verso est. Che quattro giorni dopo il cancelliere tedesco Helmut Kohl aveva ribadito al presidente sovietico, proprio lui, Gorbaciov: crediamo che la NATO non debba espandere il suo raggio d'azione, dobbiamo trovare una soluzione ragionevole. La soluzione non fu trovata, nel corso degli anni furono oltre 10 paesi dell'ex patto di Varsavia a entrare nella NATO e le conseguenze furono devastanti. A sostenerlo è George Kennan, il decano americano degli esperti di Russia, nel 1999 definì l'espansione della NATO in Europa centrale l'errore più fatale della politica americana nell'intera era post-guerra fredda. Non è tutto. Il 5 marzo 2014 l'ex segretario di Stato Henry Kissinger scrisse, profetico sul Washington Post: troppo spesso la questione ucraina è posta come una resa dei conti. L'Ucraina si unisce all'est oppure all'ovest, ma se l'Ucraina deve sopravvivere e prosperare, non deve essere l'avamposto di una delle due parti contro l'altra, dovrebbe funzionare come un ponte fra di loro. E per concludere, l'Ucraina non dovrebbe entrare nella NATO. Nel 2016, parlando delle tensioni con la Russia, l'ex segretario della difesa statunitense Bill Perry ammise con il Guardian: negli ultimi mesi la maggior parte della colpa può essere attribuita alle azioni di Putin, ma nei primi anni devo dire che gli Stati Uniti meritano gran parte della colpa. Lo scorso 21 febbraio Thomas Friedman ha intitolato il suo commento su New York Times: questa è la guerra di Putin, ma l'America e la NATO non sono innocenti spettatori. Ma i documenti della National Security Archive non hanno solo una valenza storica, hanno un significato politico attuale. Come disse Gorbaciov, l'abbiamo citato al Telegraph del 2008, quelle promesse disattese hanno lasciato un pesante segno nei rapporti della Russia con l'Occidente. E citiamo un'altra, così, un'altra fonte, un altro spunto per proseguire un pochino nel verificare se esista la possibilità che la tesi che Gorbaciov fu sostanzialmente un uomo con delle idee sulle quali si costruì una fregatura per lui, ma soprattutto per il popolo prima sovietico e poi russo. Questo scoop di Der Spiegel, no, che è stato citato nell'articolo di Panorama, abbiamo un pochino letto alcune cose, ne parla il sito Italia Oggi in un articolo, anche questo di qualche mese fa. Lo scoop di Der Spiegel sull'impegno NATO di non espandersi a est si basa su un verbale desecretato. Dunque, I leader dei maggiori paesi della NATO hanno promesso a Mosca nell'89, dopo l'89, che l'alleanza atlantica non sarebbe avanzata verso est neppure di un centimetro, una promessa smentita dai fatti, visto che da allora ben 14 paesi sono passati all'ex impero sovietico, l'alleanza militare atlantica. Da qui le contromosse di Putin, la guerra in Georgia, l'occupazione della Crimea, l'appoggio ai separatisti del Donbass, quello che conosciamo noi della cronaca. Mosca è stata imbrogliata e palesemente ingannata, questa la così la dichiarazione, così la motivazione che Putin ha portato, no? Per tutta risposta il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha ripetuto quella che per anni è stata la linea difensiva di Washington sull'allargamento est della NATO: nessuno, mai, in nessuna data, in nessun luogo ha fatto tali promesse all'Unione Sovietica. Una dichiarazione smentita dal settimanale tedesco Der Spiegel, con uno scoop clamoroso destinato a lasciare il segno. L'inchiesta intitolata Vladimir Putin ha ragione, ripresa integralmente negli Stati Uniti da Zero Hedge, si basa su un'ampia ricostruzione storica dei negoziati fra NATO e Mosca che hanno accompagnato la fine della guerra fredda. Fra i documenti citati spicca per importanza, citato nell'articolo precedente, quello scovato nei British National Archives di Londra dal politologo americano Joshua Stevenson, che ha collaborato all'inchiesta del settimanale tedesco. Si tratta di un verbale desegretato nel 2017 in cui si dà conto in modo dettagliato dei colloqui avvenuti fra il 90 e il 91 fra i direttori politici dei ministeri degli esteri degli Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Germania sull'unificazione delle due Germanie dopo il crollo di quella dell'est. Il colloquio decisivo, riporta Der Spiegel, si è svolto il 6 marzo del 91 ed era centrato sui temi della sicurezza nell'Europa centrale e orientale, oltre che sui rapporti con la Russia, guidata allora appunto da Mikhail Gorbaciov. Di fronte alla richiesta di alcuni paesi dell'est Europa di entrare nella NATO, Polonia in testa, i rappresentanti dei quattro paesi occidentali, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Germania Ovest, impegnati con Russia e Germania Est nei colloqui del gruppo 4+2, concordarono nel definire inaccettabili tali richieste. Il diplomatico tedesco occidentale Jürgen Hoburg, stando alla minuta della riunione, disse: abbiamo chiarito durante il negoziato 2+4 che non intendiamo far avanzare l'alleanza atlantica oltre l'Oder. Nella stessa riunione, rivela Der Spiegel, il rappresentante degli Stati Uniti Raymond Seitz dichiarò: abbiamo promesso ufficialmente l'Unione Sovietica, così come in altri contatti bilaterali tra Washington e Mosca, che non intendiamo sfruttare sul piano strategico il ritiro delle truppe sovietiche dell'Europa centro-orientale e che la NATO non dovrà espandersi al di là dei confini della Nuova Germania, né formalmente né informalmente. Non andiamo oltre nella lettura di questi articoli, sono articoli pubblicati in Italia, di cui non si è poi parlato così tanto, se ci fate caso, perché poi alla fine di questi argomenti, no, si è parlato in modo un po' marginale, sono stati un pochino lasciati a quei settori dell'informazione considerati filoputiniani e che nella maggior parte dei casi invece erano semplicemente critici e analitici. E dunque, gli americani ci promisero che la NATO non sarebbe mai andata oltre i confini della Germania dopo la sua unificazione, ma ora che metà dell'Europa centrale e orientale ne sono membri, mi domando cos'è stato delle garanzie che ci erano state accordate. La loro slealtà è un fattore molto pericoloso per un futuro di pace, perché ha dimostrato al popolo russo che di loro non ci si può fidare. Ripetiamo la frase pronunciata da Mikhail Gorbaciov, ultimo presidente dell'Unione Sovietica, che è scomparso qualche giorno fa all'età di 92 anni, una dichiarazione della lasciata dal giornale nel corso di un'intervista a The Telegraph il 6 maggio 2008. Nel 2008 Gorbaciov era già molto anziano, era stato un po' dimenticato dalla storia, dalla politica internazionale. Sì, nella memoria di tanti era colui il quale aveva contribuito al crollo del muro di Berlino, alla fine della guerra fredda. Nella mente di tanti russi era colui il quale aveva decretato la fine di un'aspettativa importante di un certo tipo di esistenza rispetto a un'esistenza molto più misera. Per qualcuno magari era stato l'artefice delle condizioni politiche per garantire un unilateralismo agli Stati Uniti che gli ha permesso di fare sostanzialmente quello che gli è parso e piaciuto per oltre 20 anni. Ricordiamoci la guerra in Iraq con le provette fasulle presentate dal ministro Powell all'Assemblea delle Nazioni Unite, senza nessuno, a parte i pochi, no? qualche paese forse che dicesse: ma cosa state dicendo? Nel corso dell'intervista Sergio Calaro ha citato la guerra nel Golfo del 91 come primo episodio storico in cui gli Stati Uniti hanno deciso un'importante azione militare che ha determinato una serie di conseguenze di cambiamenti in uno scacchiere delicato come quello del Medio Oriente, senza alcun tipo di contraltare, senza che l'altra potenza mondiale dicesse attenzione, perché non c'era più quest'altra potenza mondiale, si stava sgretolando grazie anche a Gorbaciov. E quello fu il primo di una serie di episodi in cui gli Stati Uniti da soli, senza alcun tipo di ostacolo caratterizzato da un'altra potenza, hanno deciso un po' come il mondo doveva essere modellato, secondo gli interessi poi tra l'altro del momento, perché poi si sa che gli Stati Uniti quello che decidono oggi, magari se domani non va più bene, lo smentiscono senza problemi. Quindi forse l'immagine di Gorbaciov, l'immagine di un uomo che in qualche modo si è incaricato, no, di una serie di azioni importanti oltre quello che poteva essere l'effetto di queste azioni, e quindi un uomo che è stato un pochino in qualche modo fregato, diciamo, dalla storia, vogliamo dire dagli Stati Uniti, vogliamo dire da un certo momento e contesto storico e politico, certamente la sua immagine va un pochino vista anche attraverso questo tipo di filtro, no? Non soltanto attraverso quello della propaganda, per comprendere un po' meglio le dinamiche che ci hanno portato poi a vivere l'attualità così come la conosciamo. Termina qui questo episodio di Block Notes, in morte del compagno Gorbaciov, compagno ovviamente fra virgolette. Noi torniamo giovedì prossimo alle 22 con Block Notes, appunti di contemporaneità. Naturalmente ci potete ascoltare in podcast sulla nostra pagina Block Notes su radiocittaperta.it e sul nostro canale Spreaker Block Notes. Buonasera a tutte e tutti.